se volete, cioè, racconterei tutta la cosa un pochettino di tutto quanto quello che è accaduto, lo sapete già tutto, non so, è noioso, boh, racconto velocemente, velocemente, che noi abbiamo ricevuto nel 2001, poi anche in passato c'erano state delle avvisaglie di tipo giudiziario, ma soprattutto nell'estate del 2008 abbiamo ricevuto delle denunce per due persone per occupazione abusiva, insomma reato continuo, così via, una denuncia civile e che ha portato a un'udienza in tribunale a gennaio 2009. La prima udienza è stata il 13 di gennaio del 2009 e il 22 gennaio c'è stato lo sgombero. Quindi noi, dopo aver fatto mesi e mesi di iniziative e di aver diffuso questa cosa dello sgombero e soprattutto aver cercato di allargare il tiro, che non fosse soltanto la questione della nostra condizione, ma quello che significa chiudere gli spazi, cosa significa la giunta Moratti, cosa ha significato 15 anni di giunte, 20 anni come quelle che abbiamo avuto, per cui abbiamo identificato una serie di passaggi fondamentali che porteranno da qui all'Expo a cambiare la città completamente. L'Expo 2015 si sta preparando in questi giorni, i giornali ne parlano continuamente e così via, per le storie economiche che stanno facendo i poteri forti, però di fatto c'è in atto una normalizzazione veramente truculenta, nel senso che non c'è più nessun tipo di possibilità di avere degli spazi che noi consideriamo veramente liberati, e non sono soltanto i centri sociali questi. Poi c'è da mettere questo in relazione alla realtà del movimento milanese, che effettivamente nell'ultimo mese ha avuto una bella sferzata e ha avuto anche delle belle punte di coesione come non si vedevano da anni. Quindi, tornando alla causa, noi ci siamo presentati al tribunale dove, come tante altre cause civili, il giudice disse che, insomma, sarebbe stata rinviata a giugno. Noi pensavamo che in questa fase intermedia tra un'udienza e l'altra non ci fosse un reale problema o rischio di sgombero violento o di polizia. Di fatto non abbiamo mai calato la guardia veramente, però forse un pochettino ci hanno colto di sorpresa. In un momento in cui, tra l'altro, stavamo facendo veramente tante iniziative e tante in realtà e tanti collettivi venivano sempre in conchetta per voler fare delle cose, nel senso che gli spazi sono proprio pochi e limitati, e quei pochi che ci sono anche non particolarmente coesi, non particolarmente uniti, questo almeno fino all'inizio di gennaio. Dopo lo sgombero, la prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di cercare intanto di fermarlo per quanto è stato possibile. L'unica cosa che siamo riusciti a fare, grazie anche alla pressione che c'era dai compagni che stavano oltre il cordone della polizia, che ha militarizzato completamente tutta l'area, non soltanto la strada. La strada della Conchetta è una strada piuttosto corta, stretta, dove con una macchina in mezzo alla strada non si passa più. Ci sono le case e i palazzi di fronte, per cui è stato semplice per la polizia e i carabinieri posizionare blindati e cordoni in modo piuttosto pesante, cioè la presenza era molto massiccia. Sono state bloccate le strade tutte attorno. Ciononostante, tra la pressione esterna e quello che noi, quei pochi che siamo riusciti a entrare, perché dovevamo essere quelli che si portavano via le cose, il Comune non ha mai dichiarato di aver chiesto questo sgombero. Di fatto, quando siamo entrati c'erano tutti i responsabili, i caporioni della Digos, la polizia, i carabinieri e degli ufficiali della polizia locale in rappresentanza del Comune, così ci sono stati presentati. Dopo un'oretta di sgomento e tutto quanto, noi abbiamo attivato una serie di contatti fino a far arrivare degli avvocati, fino a riuscire a far arrivare lì in Conchetta dei rappresentanti del Comune, cioè i proprietari dello stabile. Lo stabile della Conchetta 18 è di proprietà comunale, è stato occupato nel 1976 quando era di proprietà privata, nell'81 mi sembra è stato acquisito dal Comune di Milano e destinato a spazi ed aree sociali. La storia è un po' questa, per cui noi rivendichiamo l'appartenenza a quello stabile sin dal 1976. Da quell'esperienza è nata l'esperienza poi che ha preso nome di Cox 18 nell'88 e poi l'ho ospitato alla libreria Calusca City Lights di Primo Moroni nel 90, e ora c'è la sede dell'archivio Primo Moroni, una cosa molto preziosa che abbiamo faticato a difendere in tutti questi anni. Per cui noi facendo riferimento a tutta questa storia, cioè nonostante questo la proprietà ora è del comune e il comune appunto aveva mandato lì i suoi rappresentanti. Abbiamo chiamato il comune, abbiamo fatto sì che arrivassero dei rappresentanti del demanio e siamo arrivati a un punto durante lo sgombro proprio del 22 gennaio dove loro avrebbero voluto prendere persone e cose e mandarle via, portarle via nei magazzini del comune, le persone no, per fortuna. E noi siamo riusciti a bloccare questa cosa ed è stato tutto sigillato, ma non sigillato in termini di legge, cioè è stato semplicemente tutto chiuso, tutto saldato. Per questo ci teniamo a far vedere il nostro, la nostra rama del mestiere che è flessibile. Per cui è stato bloccato tutto e siamo usciti, sono state portate via alcune cose, tipo che noi ci siamo anche presi il divertimento di farli portare via della monnezza che c'era lì, delle cose che non c'entravano un cazzo, che non ci interessavano. E così, però alla fine la cosa si è bloccata e siamo usciti. Usciti noi abbiamo fatto un corteo, siamo andati fino al Palazzo del Comune, dove c'erano 500-600 persone che spontaneamente sono arrivate e siamo arrivati fino al Comune. Abbiamo chiesto volutamente, per avere quella risposta, che ci fosse un incontro con i rappresentanti dei comuni, e del Comune. Il Comune ha negato questa risposta ed era la cosa che noi volevamo, cioè non c'è mai stato alcun tipo di accordo, non c'è mai stato alcun tipo di contatto e contratto, e quindi questo loro lo stavano confermando, cioè linea dura contro gli spazi sociali, tutte le varie discriminazioni che sono state messe e soprattutto nessun tipo di dialogo per realtà come la nostra che sono nel territorio da 33 anni. Ovviamente si sono succedute delle gestioni, diciamo così, ma la linea è rimasta più o meno sempre quella e comunque tutte in realtà in autogestione. Dopo questa cosa c'è stato un grosso corteo del 24 di gennaio, sabato, forse qualcuno è venuto, è stata una partecipazione molto forte, non pensavamo che il nostro collettivo riuscisse a muovere questo tipo di tensione anche militante. Abbiamo fatto un corteo che non è stato una parade, è stato un corteo ben gestito, cordonato, con tutte le persone responsabili, con tutti quelli che dicevano basta a questa città che chiude gli spazi in tutte le maniere, non stanno chiudendo soltanto i centri sociali occupati e autogestiti, stanno chiudendo anche locali storici, stanno chiudendo posti dove si fa musica, con leggi, le giuncole, poi voi qui a Bologna siete esperti per quello che si sente e così via, cose di questo tipo, non arrivare al punto di non bere la birra alle 10 di sera, ma qualcosa del genere, comunque tutte leggi pronte. Noi crediamo che Milano da questo punto di vista sia purtroppo un laboratorio che esporterà un modello e si esporterà ovunque. Questo lo dico per quello che sarà poi la presentazione della manifestazione nazionale di dopodomani. Comunque noi abbiamo avviato dopo questo corteo una serie di rapporti e relazioni e per il tipo anche di solidarietà che c'è stata, straordinaria, veramente straordinaria. Nel quartiere ci sono state spontanee raccolte di firme perché noi rimanessimo lì, pensavamo di aver rotto i coglioni a tutto il mondo da quando eravamo, ed è vero, un po' l'abbiamo fatto, però comunque abbiamo anche stabilito dei rapporti e questi rapporti hanno pagato raccolte di firme, bandiere, striscioni, tutte cose spontanee che sono state messe dalla gente, che chiedevano il mercatino bio che facevamo, che chiedevano l'archivio, che riaprisse la libreria, i concerti, le feste per i bimbi, tutte le iniziative che abbiamo sempre fatto e svolto. Questa cosa è montata parecchio, i giornali hanno dato molto spazio a questa cosa e noi abbiamo cominciato a organizzare e riorganizzare il modo per mantenere unito il collettivo, e devo dire che è stata una cosa veramente straordinaria l'impegno di tutti, non c'è stato bisogno di raccontarsi molte cose, è stato un impegno continuo, quotidiano, con riunioni permanenti, con iniziative all'esterno, e abbiamo trasferito in una piazza vicino a Via Conchetta, piazza 24 Maggio, che è una vecchia porta ticinese, quindi con delle colonne gigantesche al coperto, più o meno abbiamo fatto un sacco di iniziative lì. Le abbiamo fatte anche senza chiedere permessi ovviamente alla questura o chi che sia, ci siamo presentati in piazza dicendo noi un posto non l'abbiamo più, tutto quello che dovevamo fare lo faremo qui, e l'abbiamo fatto così, e c'è stato un grosso movimento di persone, di compagni intorno a tutta questa cosa. Questa cosa ha continuato per settimane e settimane, e però ad ogni riunione che noi facevamo, ad ogni incontro cittadino del nostro collettivo usciva, al di là di qualunque valutazione sulle legalità o no dello sgombero, perché ci sono allo studio anche misure di questo tipo da parte degli avvocati, compagni che ci stanno seguendo, tutti i nostri discorsi convergevano sempre allo stesso punto. L'avevamo scritto sullo striscione con cui siamo andati in comune il primo giorno: con Keppe Nostre ce la riprenderemo. L'abbiamo fatto, non è stato facile, è stata tosta, però è stata veramente straordinaria. Questo video purtroppo non riesce a rendere forse l'importanza e la potenza che ha avuto questo rientro. La lastra all'esterno del portone era stata messa una lastra gigantesca di acciaio, come sono state lastrate tutte delle altre porte, saldate tutte quante. Ma la cosa fondamentale di questa occupazione è stata che non siamo stati soltanto noi a entrare, ma sono stati tutti i collettivi che hanno gestito assieme a noi la manifestazione del 24 gennaio e hanno voluto continuare a fare la cosa insieme a noi. Per cui è stato un rientro collettivo, è stato un rientro organizzato in modo tale che ci fosse la presenza di tutti i collettivi che ci volevano sostenere. Abbiamo scelto quella giornata perché in quella giornata c'era stato un ricorso che avevamo presentato al Tribunale Civile, cioè noi abbiamo fatto un ricorso d'urgenza che diceva reintegro nello stabile nei confronti del Comune di Milano. Era stato proprio il 13 febbraio di mattina. In quell'occasione il Comune si è presentato con dei funzionari del demanio e con degli avvocati, dove ha detto e ha dichiarato davanti al giudice che loro non avevano chiesto lo sgombero, cioè hanno continuato quella manfrina che era cominciata dal 22 in avanti, cioè questo sgombero non l'ha fatto nessuno, l'hanno eseguito polizia, carabinieri e polizia locale, però nessuno ha ancora mostrato una carta, un provvedimento che spieghi e che sostenga lo sgombero che c'è stato. E tutti dicono, il Comune ha detto, ha dichiarato sui giornali, l'ha dichiarato anche lì in tribunale, noi questo sgombero non l'abbiamo chiesto, la questura, la prefettura ha detto noi questo sgombero non l'abbiamo chiesto, insomma non l'ha fatto nessuno questo sgombero. E noi in questa contraddizione ci siamo piantati veramente a piedi uniti e stanno facendo una gran bella figura di merda e si rimbalzano le responsabilità l'uno con l'altro, quindi è un momento molto interessante. Se avessero un po' di dignità per i ruoli che dicono di voler svolgere dovrebbero dare le dimissioni, però è il paese della non dignità, è la giunta della non dignità e non arriveranno mai a questo, nel senso che continuano a ostacolare, cercare di ostacolare la nostra presenza. Per esempio, la prima cosa che hanno fatto il 22 è stata quella di staccare il contatore del gas con cui noi alimentavamo i riscaldamenti e le cucine. Hanno portato via il contatore ed è un atto assolutamente illegale, perché l'azienda che gestisce il gas a Milano è un'azienda privatizzata, una ex municipalizzata, un'altra ennesima speculazione gigantesca fatta dal Comune, che ha messo i loro uomini ai vertici di AM, di Azienda Elettrica Municipale, e hanno portato via il contatore a degli utenti, perché questo siamo, che hanno sempre pagato la loro bolletta. Quindi anche su questo noi intraprenderemo un'azione legale, perché il diritto ad avere la fornitura di gas, luce e acqua è un diritto inalienabile e che li espone a delle querele, e noi gliele faremo, anzi li stiamo già facendo, sono già state in qualche modo inoltrate. L'altra cosa che hanno fatto, hanno tagliato l'acqua e invece ci abbiamo pensato noi in modo autogestito a riattaccarla, non è stato facile, ci avevamo messo una giornata a individuare le cose, però l'abbiamo fatto. L'altra cosa che stanno cercando di fare in questi giorni, proprio tanto per creare un po' di interesse in più per la manifestazione, probabilmente hanno mandato dei tecnici della corrente per fare degli scavi all'esterno del centro per sganciare la corrente dall'esterno. Anche questo è un altro di questi atti della legalità che dice il vice sindaco sceriffo, e di fatto in qualche modo siamo riusciti ad arginare questa cosa. Questa mattina sarebbero dovuti venire a sganciare la corrente, ovviamente avrebbero trovato noi siamo lì tutti i giorni e tutte le notti, ci avrebbero trovato davanti a impedire che questa cosa accadesse. Cioè questo è il clima, c'è un vice sindaco che fa le veci di chiunque, prende tutte le decisioni che vuole, non mette la firma a nulla, non prende le responsabilità pubbliche in nessun senso, e di fatto com'è? Si chiama Decorato, è un ex squadrista del Movimento Sociale Destra Nazionale, poi diventato Alleanza Nazionale, è un personaggio veramente scandaloso per una città come Milano, medaglia d'oro alla resistenza, diciamolo, è uno che faceva parte di cortei della destra neofascista negli anni 70, è stato anche arrestato in occasione di uno scontro, la birra, in occasione di uno scontro dove fu ucciso un poliziotto da parte dei camerati suoi amici, e ora è quello che sta dando la linea della legalità a Milano. È quello che è impastato insieme a Global Service di Romeo, la società della Romeo Gestioni, che ha inchiostato gli uffici a Milano e gestisce le case del comune. Insomma, è un personaggio di spessore, come si dice. E il sindaco Moratti è, vabbè, che dire d'altro, di più si sa benissimo, l'ex ministro dell'istruzione è semplicemente lì a raccogliere fondi, a raccogliere soldi, a fare cassa per la questione Expo e cazzi loro, e di fatto lui sta facendo le leggi del sindaco. La cosa importante da ricordare è che nel mese di dicembre è stata resa nota, resa pubblica un elenco, una lista di stabili del comune messi in vendita. Cioè via Conchetta 18 è dentro questa lista di questi 94 stabili in vendita per tirare sui soldi per fare la metropolitana, la linea 5, piuttosto che altre cose che dovranno finanziare. Praticamente si stanno vendendo tutto, non soltanto hanno reso privato ciò che era pubblico, adesso stanno vendendo veramente palazzi del comune. Ci sono diversi spazi che tra l'altro fanno socialità, che sono anche delle sedi ARCI, piuttosto che la sede dell'AMPI o così via, e anche questi sono in questo elenco. Via Conchetta 18 è della parte dell'elenco delle cosiddette stabili di pregio, perché è nella zona del Naviglio, nella zona tipica, ex casba in qualche modo chiamata, però adesso la zona dei locali, la zona del divertimentificio serale, dei fiumi di cocaina, del riciclaggio dei soldi e tutto il resto, insomma, un locale dopo l'altro, i barconi, la via chiusa al traffico, non proprio via del Pratello, però qualcosa forse di peggio, crediamo che via del Pratello qualcosa di socialità mantenuto. Però se vi capita di farvi un giro ve ne accorgerete che non c'è alcun tipo di socialità, una birra 8-10 euro, insomma niente di culturale, niente di artistico, niente che ci possa interessare, soltanto business. E quindi in quel quartiere avere uno stabile come il nostro, che ha un cortile, ha un corpo sulla strada, poi una parte dietro, e un cortile proprio di rimpetto a un canale di scolmo vecchio del Naviglio, quindi una zona veramente tipica della città, molto 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 interessante. C'è una delle chiuse, mi suggerisce, di Leonardo, perché quel sistema dei Navigli lo progettò appunto Leonardo da Vinci. Insomma, è una cosa di valore anche storico, culturale, però davanti al business e ai locali non c'è niente da fare, niente, tutto cemento, c'era parlato anche di un parcheggio e cose così. Diciamo che il Cox 18, via Conchetta 18, è l'ultimo cortile libero del ticinese, di quel quartiere, è l'unico cortile dove tu puoi venire, puoi stare per le iniziative che ci sono, e facciamo un sacco di cose all'aperto, facciamo un sacco di cose durante il giorno, nei weekend e così via, per cui è l'unico posto veramente fruibile, il resto è tutto proprietà privata. E questa cosa rende la misura di quello che è la virulenza di questo attacco a tutto quello che può rendere qualche soldo, nel senso che se uscivamo dalle giunte dei socialisti con tutto quello che c'è stato, diciamo che adesso questi non vogliono mollare nemmeno un centimetro, questi non vogliono proprio dare spazio per niente, vogliono mangiare veramente tutto. Noi siamo una piccola realtà che però è riuscita a mettere in campo una forte solidarietà, e su questo ci stiamo muovendo e organizzando. Per farla poi insomma breve, siamo arrivati a quella mattina del 13 dove in tribunale praticamente il nostro ricorso è stato rigettato, poi in seguito in realtà però il giudice si era preso del tempo, ma la sentenza che è arrivata un paio di giorni dopo dice: il Comune di Milano dichiara di non aver chiesto lo sgombero, quindi perché voi chiedete al Comune di Milano il reintro nello spazio quando non ha chiesto di uscire? Per cui siete condannati a pagare le spese processuali e basta, la cosa finisce lì, quindi tutto torna come prima perché noi siamo rientrati. Noi abbiamo aspettato quella mattina e poi la sera abbiamo fatto la festa del flessibile del piede di porco, per cui adesso siamo lì, stiamo lì giorno e notte, c'è un po' via vai di persone, di compagni che vogliono venire a dormire anche lì la notte, c'è sempre un presidio notturno. perché ci aspettiamo, possiamo aspettare qualunque cosa a questo punto, non possiamo fidarci in nessun modo. La questione dell'archivio è una cosa molto importante, ci teniamo molto, non ci sfidavamo assolutamente che questo archivio fosse chiuso, fosse sigillato con le saldature e fosse praticamente sotto la tutela di nessuno, peggio sotto la tutela della questura e del comune, per cui nessun altro che noi e la famiglia di Primo Moroni possono essere i tutori di questo archivio. Siamo preoccupati evidentemente, nel senso che se dovesse magari capitare un altro sgombero, non si sa se avranno lo stesso atteggiamento, perché un pochettino gli brucia questa cosa, perché hanno fatto veramente una gran figura di merda e non si sa questa cosa cosa genererà. Di certo chiamare il corteo nazionale contro le logiche securitarie e a difesa degli spazi autogestiti è sicuramente una cosa importante, e per questo poi parleremo anche ora diffusamente così. Crediamo che la partecipazione a quel corteo sia veramente, veramente importante, e non ci giochiamo la partita soltanto di Cox 18, ci giochiamo una partita che riguarda tutte le città, che riguarda tutta Italia e non solo, forse, perché questa è una logica veramente repressiva che parte da qualunque altro paese ricco, e quindi crediamo che la partecipazione sia importante, perché in tutte le città potrebbe essere la stessa cosa, come già avete visto a Bologna, in altri ambiti.